Quante volte abbiamo percepito l'Europa e le sue istituzioni lontane dalla nostra quotidianità? Eppure è proprio qui, a Bruxelles e Strasburgo, che spesso si prendono decisioni fondamentali per la vita di tutti noi. Con il podcast La nostra Europa vi porterò con me a scoprire i meccanismi e il retroscena della politica europea. Io sono Carlo Fidanza, deputato al Parlamento Europeo per Fratelli d'Italia, e questa è La nostra Europa. Care amiche e cari amici, ben ritrovati alla nostra Europa. Ieri abbiamo celebrato la Domenica delle Palme, che oggi più che mai deve ricordarci il valore della pace e di una pace giusta. Nei giorni scorsi, insieme al nostro gruppo dei conservatori europei, siamo stati a Subiaco, laddove San Benedetto, santo patrono d'Europa, iniziò la sua vita monastica e la sua opera di divulgazione. Lì abbiamo presentato un manifesto dei valori per ribadire ancora una volta che non può esistere un'Europa forte senza la difesa delle nostre radici, della nostra cultura. Un insegnamento ancora più vero in questi giorni in cui siamo ancora attoniti per la brutale strage islamista di Mosca. Anche oggi voglio però parlarvi come d'abitudine di tre temi. 1. L'accordo con l'Egitto per fermare i clandestini. 2. La centralità dell'agricoltura nell'agenda europea. 3. Ursula o non Ursula? Siete pronti? Sigla! Dopo Tunisia e Albania, l'Italia porta a casa un altro importante accordo per contrastare l'immigrazione irregolare. Alcuni giorni fa, lo avrete visto, Giorgia Meloni è volata infatti al Cairo insieme alla presidente von der Leyen e altri leader europei per siglare un nuovo importante accordo, stavolta con il premier egiziano Al-Sisi. Sul tavolo c'era l'ennesimo tassello del modello Meloni, che in questo anno e mezzo si sta imponendo in Europa come il primo vero tentativo di affrontare e risolvere in maniera seria la questione immigrazione. L'incontro, osteggiato come sempre dalla sinistra che già aveva strillato contro gli accordi con la Tunisia e l'Albania, senza come sempre proporre alcuna alternativa, a parte i porti aperti e le redistribuzioni che come sappiamo non hanno mai funzionato, si è incentrato su alcuni punti fondamentali che sono poi gli stessi alla base di quel piano Mattei che continua a prendere forma. Portare opportunità di sviluppo in Egitto per fermare le partenze, non solo dalle coste egiziane, ma anche da quelle della Cirenaica, in Libia, dove l'Egitto esercita una forte influenza. Già l'accordo con la Tunisia, infatti, sta dando i suoi frutti, riducendo del 70% il traffico di esseri umani sulla rotta del Mediterraneo centrale. Ed è su questa strada che Giorgia Meloni sta continuando a lavorare, per stabilire una volta per tutte il sacrosanto diritto a non emigrare e per noi la garanzia di non doverci far carico dell'insostenibile immigrazione irregolare. Un ulteriore importante passo, quindi, che restituisce ancora una volta centralità all'Italia in Europa e nel Mediterraneo. La rotta tracciata è quella giusta e dopo il voto dell'8 e 9 giugno non vediamo l'ora di continuare a percorrerla con ancora più forza. E a proposito di influenza italiana sull'agenda europea, siamo orgogliosi che dopo tanto tempo, grazie all'impegno di noi europarlamentari e soprattutto nel nostro governo, un tema fondamentale come quello dell'agricoltura sia arrivato al centro del dibattito dell'ultimo Consiglio europeo, quello dei leader. In questa occasione, dopo tutti questi anni di deliri green, finalmente è cominciata la retromarcia del buon senso. Sono state infatti approvate le modifiche alla PAC, la politica agricola comune, che pongono fine a follie come la rotazione obbligatoria delle colture o la messa a riposo obbligatoria del 4% dei terreni, proprio in una fase storica in cui invece dobbiamo assicurare l'approvvigionamento sicuro e affidabile ai nostri cittadini. A questo si aggiungono altri importanti provvedimenti che vanno nella giusta direzione, anche se dopo il 9 giugno dovremmo fare molto e molto di più. In questi anni infatti Timmermans, Gretini e compagni hanno fatto dell'agricoltore un nemico di classe, inquinatore dell'ambiente per antonomasia, e hanno fatto della produzione agricola europea qualcosa di cui poter fare a meno nel nome di importazioni da paesi molto meno sostenibili dei nostri, delle farine di insetti e della carne sintetica. Siamo stati pochissimi in questa legislatura a difendere le nostre eccellenze e la competitività delle nostre imprese agricole, così come la necessità di una giusta remunerazione per i nostri agricoltori. Lo abbiamo sempre fatto, ben prima dei trattori in strada e ben prima che qualcuno cambiasse idea per paura di perdere voti, e continueremo a lavorare in questa direzione, orgogliosi della nostra agricoltura. Ursula o non Ursula? Sembra essere diventato questo il principale dilemma europeo. Voglio invece dirvi che non è così. I mesi recenti dimostrano come, di fronte a una volontà politica forte come quella del governo Meloni e a un contesto politico mutato con la vittoria di tanti governi di centrodestra nei vari paesi europei, anche le politiche della Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen possono cominciare a cambiare. E francamente mi ha fatto specie ascoltare gli attacchi diretti di Marine Le Pen contro Giorgia Meloni, applauditi addirittura all'ultima convention della Lega. Lealtà e correttezza vorrebbero che se un leader straniero, chiunque esso sia, a maggior ragione se un leader di destra attacca il capo del governo italiano, a maggior ragione appunto se si fa parte di quel governo, si intervenga per difenderlo, invece di provare a lucrare qualche decimale in campagna elettorale. E voglio cominciare a spiegarvi come funzionerà, visto che qualcuno gioca a fare il furbo. Il futuro presidente della Commissione europea verrà scelto dai governi nel Consiglio europeo, dove siedono i 27 leader dei 27 paesi europei, e verrà ratificato dal Parlamento europeo con un voto a maggioranza. Al momento Ursula von der Leyen è soltanto la candidata del Partito Popolare Europeo, certamente non è quella di Fratelli d'Italia né dei Conservatori europei. Noi peraltro abbiamo scelto di non partecipare a quella che consideriamo una finzione, quella dello Spitzenkandidat, cioè l'indicazione da parte dei partiti europei di un loro candidato presidente della Commissione. Non lo faremo, semplicemente perché questa procedura non è in alcun modo prevista dai trattati, non ha alcun valore, se non indicativo. Nel Consiglio europeo a giugno si deciderà infatti chi sarà il nome proposto per la Commissione europea. Potrà essere riproposta la von der Leyen o potranno emergere altri nomi. Ma soprattutto in quella sede spetterà a Giorgia Meloni negoziare i ruoli migliori per l'Italia, a partire dalle materie che verranno attribuite al prossimo commissario europeo italiano. Di certo, Giorgia sarà protagonista in quella sede e l'Italia tornerà a contare come merita. E noi, che siamo il partito di Giorgia Meloni, voteremo in Parlamento a favore di quell'accordo, perché sarà un accordo utile per l'Italia, Ursula o non Ursula. Il voto dell'8 e 9 giugno sarà infatti sì un referendum, ma non tra i pro e i contro Ursula, ma tra due modelli alternativi di Europa, quello di noi conservatori contro quello della sinistra rosso-verde. Chi ama l'Italia e quindi non ama la sinistra, non ha alternative. Siamo giunti così alla conclusione anche di questa lunga puntata. Grazie per la pazienza, amici. Come avrete notato seguendomi sui social in questi giorni, sono iniziati i ritmi frenetici da campagna elettorale che mi porteranno a girare il territorio ancora di più di quanto non abbia sempre fatto. Vi invito quindi a seguirmi nei vari appuntamenti pubblici che troverete sui miei social e a cui parteciperò con tanti amici. E intanto vi chiedo di condividere questo podcast con i vostri amici. Anche così faremo vincere la nostra Europa.
Avete ascoltato La Nostra Europa, il podcast settimanale di Carlo Fidanza che vi racconta i meccanismi e i retroscena della politica europea.